Laudetur Jesus Christus.
Venerdì 24 gennaio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Prosegue il rilascio di ostaggi da parte di Hamas dopo la tregua con Israele a Gaza, ancora vittime in Cisgiordania. Trump al World Economic Forum di Davos, venite a produrre negli Stati Uniti oppure pagate i dazi. Al via oggi il Giubileo del Mondo della Comunicazione, primo grande evento dell'anno santo. Sono le 8:34, buongiorno da Gianmarco Murroni. Prosegue il rilascio graduale di ostaggi da parte di Hamas dopo la tregua con Israele a Gaza. Oggi il gruppo islamico dovrebbe rivelare i nomi di altri sequestrati che verranno liberati. Ma intanto la stretta delle operazioni militari israeliane si sposta in Cisgiordania, dove l'esercito ha provocato nuove vittime e preso d'assedio il campo profughi di Jenin. Paola Simonetti.
L'attesa è per la lista oggi dei nuovi ostaggi che verranno rilasciati da parte di Hamas nella seconda fase dell'accordo di tregua con Israele, che dal canto suo ha detto di attendersi la liberazione, in particolare della 29enne Arbel Yehud. Intanto a Gaza la tensione è alle stelle. Secondo le autorità israeliane, nei giorni scorsi le truppe ancora dispiegate nella striscia hanno aperto il fuoco contro uomini armati che a loro dire rappresentavano una minaccia. Ma ora il terreno di fuoco è la Cisgiordania, dove Israele ha lanciato l'operazione Muro di Ferro per neutralizzare agenti affiliati a gruppi terroristici. Nei numerosi attacchi dell'esercito israeliano, almeno 12 palestinesi uccisi negli ultimi giorni, preso d'assedio il campo profughi di Jenin ed emanati ordini di evacuazioni di massa nel nord del paese, dove gli ospedali faticano a tenere accese anche solo le luci per l'ordine israeliano di interrompere l'elettricità. Operazione che il Qatar definisce una flagrante violazione del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani e che anche l'Egitto condanna, mettendo in guardia sulla possibile escalation che potrebbe derivarne.
Attacchi russi vicino a Kiev hanno ucciso 2 persone, ne hanno ferite almeno altre 2, lo ha riferito un funzionario della regione della capitale, Ucraina. Il bombardamento è avvenuto mentre le autorità russe affermavano di aver respinto un attacco di droni ucraini su Mosca. Il presidente statunitense Donald Trump ha tenuto un panel digitale durante la penultima giornata del World Economic Forum, meeting economico di fama mondiale che si tiene ogni anno a Davos in Svizzera. Molti temi affrontati nel suo intervento, dall'economia alla guerra in Ucraina e Palestina, passando per i migranti e la marcia indietro sul Green New Deal. Ascoltiamo il servizio di Arrigo Bellelli.
Le dichiarazioni del presidente statunitense erano molto attese e non hanno mancato di suscitare agitazione nelle cancellerie di tutto il mondo. Dopo essersi insignito del merito per la tregua a Gaza, Donald Trump ha dichiarato che l'Ucraina è pronta a fare un accordo per concludere questa guerra, che, con la sua mediazione, non sarebbe mai iniziata. Il tycoon non ha risparmiato neanche i suoi alleati NATO, esortati a portare le spese per la difesa al 5% del PIL, e l'Unione Europea, accusandola di mettere in atto pratiche ingiuste nei confronti degli Stati Uniti. Il repubblicano ha detto di avere un'ottima relazione con Xi Jinping, ma che il rapporto commerciale con Pechino è squilibrato e che va corretto. Trump ha inoltre dedicato ampio spazio alle questioni di politica nazionale. Ha accusato il suo predecessore Biden di aver perso il controllo di economia e migranti, per i quali il presidente insediatosi questa settimana ha proclamato l'emergenza nazionale e potenziato la militarizzazione del confine settentrionale del paese. Secondo il magnate, il Green New Deal è un imbroglio e per rilanciare l'economia americana abbasserà imposte e tassi di interesse.
L'intelligenza artificiale serva allo sviluppo del bene comune, della giustizia e della fraternità, lo afferma il Papa nel suo messaggio al Forum Economico Mondiale che si conclude oggi a Davos. Francesco si appella a governi e aziende perché esercitino la dovuta diligenza e vigilanza su questa tecnologia, chiedendo che la dignità umana non sia mai violata a favore dell'efficienza. Il servizio di Alessandro De Carolis.
L'intelligenza artificiale è strumento dalle mille potenzialità, ma deve essere costantemente vagliata da governi e aziende, perché se non migliora la vita di tutti, anzi crea o aumenta disuguaglianze e conflitti, non può essere definita vero progresso. Il Papa torna sul tema dopo la partecipazione al G7 dello scorso anno in Puglia e si rivolge stavolta ai partecipanti al forum di Davos. Il fatto che questa tecnologia, osserva Francesco, sia progettata per apprendere e compiere determinate scelte in autonomia, adattandosi a nuove situazioni e fornendo risposte non previste dai suoi programmatori, solleva, osserva il Papa, importanti interrogativi. Ciò che conta, asserisce, è che il suo utilizzo sia per il bene comune, promuova sviluppo senza discriminazioni. La dignità umana, scrive il Papa, non deve essere mai violata a favore dell'efficienza e dunque è necessario esercitare la dovuta diligenza e vigilanza per gestirne la complessità e l'impatto in tutti gli ambiti umani.
Gruppi armati che si affrontano per il controllo delle economie illegali e che lottano per conquistare fette di potere sociale e territoriale. Il rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU in Colombia, Carlos Ruiz Massieu, ha inquadrato così gli scontri in corso nel paese latinoamericano tra guerriglieri dell'esercito di liberazione nazionale e dissidenti delle disciolte forze armate rivoluzionarie della Colombia. Sulle regioni di tali violenze, Giada Aquilino ha intervistato Federico Anastasi, ricercatore dell'Osservatorio America Latina e Caraibi del Centro Studi di Politica Internazionale.
La causa è la volontà di questo gruppo dell'Esercito di Liberazione Nazionale di rafforzare la propria presenza in questa regione, Catatumbo, alla frontiera con il Venezuela, dove c'è un'alta concentrazione di coltivazioni di coca ed è una regione ricca di petrolio. Il fatto che sia alla frontiera con il Venezuela è un elemento chiave, perché l'ELN, l'Esercito di Liberazione Nazionale, è una guerriglia che nasce in Colombia, ma oggi è considerata una guerriglia binazionale.
Proprio l'inviato di Guterres al Palazzo di Vetro ha parlato di una limitata presenza dello Stato, se non addirittura di un vuoto, in diverse aree in cui appunto si sono registrate le violenze più gravi. Che zone sono?
Zone agricole scarsamente popolate, quindi la presenza dello Stato effettivamente, in particolare delle forze armate, è ridotta anche per una assenza di risorse.
Il segretario di Stato USA Marco Rubio si recherà in una serie di paesi dell'America centrale per il suo primo viaggio all'estero come capo della diplomazia statunitense. Rubio dovrebbe partire la prossima settimana per recarsi a Panama, Guatemala, El Salvador, in Costa Rica e nella Repubblica Dominicana. Le forze armate sudanesi e le forze di supporto rapido si sono accusate a vicenda di aver attaccato la raffineria di Al-Jaili di Khartoum. È la prima volta che l'esercito segnala una presenza vicino alla struttura strategica da quando è iniziato il conflitto nell'aprile 2023. Al via tra poco poche ore il giubileo del mondo della comunicazione, che terminerà domenica 26. Si tratta del primo dei grandi eventi dell'anno santo, iniziato esattamente un mese fa. Sul ruolo dei giornalisti nello scenario contemporaneo ascoltiamo le parole di Vincenzo Varagona, presidente nazionale dell'Unione Cattolica Stampa Italiana, intervistato da Luca Collodi.
Per noi giubileo è anche occasione di unità, occasione di ridefinire insieme attorno a un tavolo quella che è la missione di una categoria che, oltre a essere tanti giornalismi, perché c'è il giornalismo scritto, c'è il giornalismo web, che sono molto diversi fra loro, quello televisivo e naturalmente il giornalismo dei freelance, quindi il giornalismo che si fa esclusivamente sulla strada, occorre anche capire come misurarsi col tema della democrazia.
In quest'ottica del giornalismo a servizio della democrazia, che sarà il tema che venerdì Luxi proporrà come riflessione, perché oggi ci sono troppi giornalisti tifosi?
Quando vediamo i talk in televisione, una volta c'erano esponenti di partiti contrapposti, oggi ci sono rappresentanti dei giornalisti di partito contrapposti. Quindi è chiaro che quando la politica polarizza anche l'informazione, alla fine ne esce un giornalismo tifoso.
Il Parlamento irlandese ha eletto Michael Martin come prossimo premier. Il centrista ha ottenuto 95 voti a favore su 171 totali, sbloccando così un impasse che andava avanti da giorni. Una delegazione della Biblioteca Vaticana, guidata dall'arcivescovo Zani, è giunta ieri a Jeddah, in Arabia Saudita, per partecipare domani, 25 gennaio, all'inaugurazione della seconda edizione della Biennale delle Arti Islamiche. L'esposizione, che coinvolge più di 30 istituzioni internazionali e più di 20 artisti, resterà aperta fino al 25 maggio. Ascoltiamo il servizio del nostro inviato a Jeddah, Fabio Colagrande.
Per comprendere l'importanza della missione della Biblioteca Vaticana a Jeddah per prestare alcune opere alla Biennale delle Arti Islamiche, bisogna considerare che l'Arabia Saudita non ha rapporti diplomatici con la Santa Sede. Nel paese dove è nato l'Islam vige la Sharia, che limita la libertà religiosa. Dal 2016, però, con il programma Saudi Vision 2030, promosso per ridurre la dipendenza dal petrolio, il Regno Saudita si è aperto alle collaborazioni culturali internazionali e già con la Biennale del 2023 è diventato un punto di riferimento per l'arte e motore di dialogo interculturale. In questa città sul Mar Rosso, i musulmani che giungono da tutto il mondo per il pellegrinaggio alla Mecca troveranno all'aeroporto una mostra di 110.000 metri quadrati con centinaia di oggetti storici e opere moderne che raccontano la diversità e l'unità dell'Islam. La presenza della Biblioteca del Papa crea un ponte di dialogo, conferma la sua vocazione umanistica e dimostra che sapienza e bellezza non conoscono frontiere.
Per ora è tutto da Gustavo Messina in regia e da Gianmarco Murroni in studio. Grazie per l'attenzione. Tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi. L'informazione torna alle 9:00.